L'appuntamento con l'artista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera agli ascoltatori, il solito nostro venerdì dove si apre sempre, si cerca di aprire una vetrina sul mondo artistico trentino. Questa sera abbiamo una signora, Laura Cagol, che dal punto di vista artistico diciamo è piuttosto giovane, però per quanto può valere la mia considerazione, ho visto delle opere che sono decisamente valide e molto interessanti, e direi che se Laura continuerà in questo percorso, sono convinto che arriverai sicuramente a dei risultati decisamente molto validi.
Ringrazio moltissimo per i complimenti insperati. Sì, è vero in effetti che sono giovane dal punto di vista artistico, in quanto ho iniziato a lavorare con una certa coerenza e anche con una certa costanza da pochi anni.
Ma direi che diciamo i prodotti, a parte la voglia, i prodotti che vedo che ti vengono fuori dalle mani sono decisamente sulla buona strada, anche perché io sono convinto che comunque lavorare sulla figurazione, lavorare sulla figura, sul ritratto non è proprio così facile, perché sono secoli che i pittori affrontano questo argomento, perciò anche nel mondo contemporaneo riuscire a lavorare su questo soggetto non è proprio così facile. E perciò
effetti c'è una certa concorrenza. Forse non è stata neanche una scelta, diciamo, nel senso che non è che sono nata pittrice figurativa. Sono nata, diciamo, con l'acquerello, con la tecnica dell'acquerello e del pastello, e sul colore, diciamo, un po' fuori dagli schemi della forma. Sono arrivata poi al figurativo in un secondo tempo, quando ho sentito proprio l'esigenza di mettermi in gioco sul ritratto, perché avevo questo impulso dentro di me di cominciare a dipingere, a disegnare e dipingere persone, donne in particolar modo, e bambini, ma perché attraversavo un mio periodo, diciamo, esistenziale, anche di crisi esistenziale e familiare, che mi ha portato a cercare un'espressione, una comunicazione, un'espressione delle mie emozioni, diciamo, in un modo diverso da quello che avevo utilizzato fino a quel momento.
Comunque sento che anche a te diciamo la vita diciamo di solito ti fa fare delle scelte anche dal punto di vista artistico. Non è vero che spesso gli artisti cambiano perché vedono altri artisti o cose del genere, ma la vita, diciamo, con le sensazioni positive o negative ti influisce, e perciò uno, diciamo, poi fa delle scelte, fa dei soggetti o fa delle altre cose, e vedo che anche tu sei in questa logica, diciamo. Perciò è importante, sì, che diciamo, uno segua proprio l'istinto, quello che gli capita. Può essere una qualcosa di gioia, perciò va a fare dati soggetti, o ci sono momenti bassi della vita, perché ci sono, e uno trova un appiglio, e se lo mette nell'arte e lo mette bene, e direi nel lato positivo o nel lato negativo, è importante, e dopo diciamo un certo numero di anni queste cose si riescono anche a vedere, non è una cosa che uno vede subito, ma e quando varrà a rivedersi le opere che ha fatto, gli viene in mente, guarda, ho fatto questa opera, ero così, ero colà, e perciò uno fa poi delle sintesi.
Sì, è vero, cioè il percorso pittorico in questo caso, ma direi il percorso artistico in generale, è un percorso di vita, no? È inscindibile comunque dalle esperienze belle e brutte che noi attraversiamo nella vita. E l'arte io non la vedo come qualcosa di distaccato dalla vita, dalla mia vita soprattutto, ma secondo me dalla vita di chiunque. Ovviamente le espressioni artistiche sono varie, non è che c'è solo la pittura, no? Cioè, parlavamo prima, c'è la danza, c'è la musica, c'è il canto, ci sono diverse forme artistiche, però ognuna di queste, o anche tutte insieme, fanno parte della vita, quindi non credo io che la ricerca artistica sia qualcosa che si può staccare, no, dal proprio percorso di vita, dalla propria biografia. E non penso neanche che vada, sia giusto, almeno per me, andare a cercare qualcosa che non sento mio solo per fare un'esperienza di tecnica o per emulare un artista piuttosto che un altro. Insomma, io, cioè, quello che faccio lo faccio perché mi viene dal cuore, ecco, diciamo così, per usare magari una parola un po' inflazionata, insomma.
Ma no, si può intenderlo in vari modi. Comunque, per conto mio, sono anch'io d'accordo che l'aspetto artistico, come si parlava prima, il ballo così, non deve essere solo un fatto tecnico, ma uno deve metterci l'anima, io dico l'anima invece che il cuore, e queste cose poi si vedono e sono quelle che danno le sensazioni alle persone, perché se non ci metti il cuore, come dici te, io dico l'anima, si vede subito, come può essere il ballo che so che hai fatto, o l'aspetto artistico, cioè l'artistico in genere si vede subito un bravo pianista, però vedi che è tecnico, ma quando invece uno ci mette l'anima, si vede subito, non deve essere solo l'aspetto tecnico che fa venire fuori l'espressività, la creatività, no, bisogna riuscire ad andare al di là, bisogna metterci l'anima e metterci la propria persona o la propria vita.
Esattamente, esattamente.
Comunque, allora potremmo proprio anche affrontare un discorso, cioè tu probabilmente l'aspetto creativo, figurativo nel campo delle arti visive è arrivato in secondo tempo, e prima invece era il ballo.
Sì, diciamo che la forma artistica con la quale mi esprimevo era sicuramente la danza. Insomma, ho iniziato con la danza da ragazzina, poi questa passione purtroppo non è che l'ho potuta, diciamo, portare avanti in maniera in maniera professionale, ecco. Però questo talento, chiamiamolo così, perché effettivamente è proprio un talento, ho sempre cercato di mantenerlo, quindi con vari tipi di ballo proprio, insomma, dalle danze popolari al flamenco, al tango, poi, ecco, quindi forme anche di danza, di ballo molto coreografiche e insomma che comunque hanno in sé una disciplina, perché io sono rimasta legata anche un po' al discorso tecnica e disciplina venendo dalla danza classica, insomma. In ogni caso, per me l'arte, quindi prima il ballo, poteva essere la musica, il canto, poi la pittura, eccetera, è una forma di meditazione, una vera e propria forma di meditazione. Io non sono una persona che prega, non ho una fede particolare, però penso che ogni essere umano abbia bisogno anche di attaccarsi a qualcosa, comunque di esprimere se stesso in forma spirituale, Non sono una persona, diciamo, religiosa, ma sono una persona molto spirituale. Io ho trovato nelle varie forme artistiche la mia forma di preghiera. Per me anche la pittura adesso è una preghiera.
Cioè, tu hai iniziato a dipingere, sono 4-5 anni, 8-10?
Allora, io ho iniziato una decina, anche possiamo dire anche 20 anni fa, con le acquerelli, ma erano proprio dei giochi di colore. Lo facevo come lo facevo con i bambini, lo facevo con i miei figli, così come facevo, utilizzavo altre forme anche di creatività, no? Facevo i quadri con la lana cardata, oppure comunque usavo delle stoffe per fare dei quadri o altre cose, cucivo, creavo dei vestiti particolari sia per me, quindi diciamo che questa era sempre una creatività che aveva bisogno di un certo sfogo, di una certa manifestazione, ecco, che si manifestava in diversi modi. E con l'acquerello, anche perché io ho frequentato per molti anni, anche con i miei figli, la scuola steineriana, e quindi lì diciamo che nella scuola steineriana la forma artistica della pittura si esprime soprattutto con l'acquarello, le velature. Lì poi insomma frequentavo anche dei laboratori di pittura con, ad esempio, con Elena Pircali, che è una pittrice di Bolzano, oppure con anche fuori Trento, tipo Auriago di Mira, la scuola di pittura Tiziano di Doris Harpers, che è una bravissima acquarellista, però sempre all'interno di questa tecnica delle velature soprattutto. Poi la svolta è stata proprio nel 2019, dove ho avuto una crisi appunto esistenziale molto molto profonda, molto dura, e lì ho sentito forte questo impulso. C'era da tanti anni che un po' tergiversavo e non prendevo mai questa cosa della pittura in maniera seria, concreta, no? E quindi la facevo un po' da autodidatta. Dopodiché ho detto no, adesso voglio andarci dentro proprio anche con la tecnica, imparare bene la tecnica del ritratto e dell'uso anche dei materiali, l'acrilico e l'olio, che non avevo mai utilizzato. E quindi poi mi sono messa proprio seriamente, insomma, anche iscrivendomi allo studio d'arte di Alberdedia. Ecco, diciamo che il salto di qualità l'ho fatto in quel periodo, anche grazie a lui, che mi ha indirizzata e mi ha dato fiducia, perché io di fiducia a me stessa come artista, diciamo, non ne avevo assolutamente, insomma, non pensavo di avere queste potenzialità, ecco, non chiamiamoli neanche qualità, ma potenzialità, insomma. E lì le ho scoperte, è stato un boomerang, perché mi ha dato un'energia, una forza che ha incanalato, diciamo, un'energia positiva che mi ha evitato, diciamo, di dovermi, non so, dare alla medicina, prestare alla medicina con antidepressivi e cose di questo genere, insomma. Ma è stato il miglior antidepressivo la pittura.
Io direi che il discorso, io mi sembra che nella trasmissione l'ho detto più di una volta, io sono convinto che tantissime persone hanno all'interno un lato espressivo che poi la vita non fa uscire per vari motivi, per la famiglia, per il lavoro, così. Però io sono convinto che se uno poi ci prova e si fa dal punto di vista pratico, io sono convinto che queste cose vengono fuori. Io sono convinto che purtroppo il nostro mondo è proprio legato al concetto famiglia, al concetto lavoro, che sono due cose che sono piuttosto pesanti, e perciò spesso ingabbiano il lato espressivo. Io mi ricordo che anche quando ero bambino, ma comunque l'ho sentito anche fino a 10 anni fa quando facevo l'insegnante, i genitori spesso dicono con l'arte non si mangia, no? Hanno detto in dialetto, però è vero, anch'io mi ricordo da piccolino che la tendenza era quella. Io poi sono stato anche abbastanza fortunato perché non ero bravissimo a scuola, all'elementare, alle medie, quando i miei genitori hanno detto vado a fare la scuola d'arte, mi hanno detto subito di sì, che poi è stata la mia fortuna, perché anch'io probabilmente avevo bisogno di riuscire a tirar fuori delle cose che prima non riuscivo, perché la scuola è regolata in un certo modo, perciò l'aspetto artistico sicuramente non era la cosa predominante.
Sì, beh, i miei genitori, se io gli avessi detto frequento liceo artistico, mi avrebbero, cioè, penso, buttata fuori di casa, cioè, ma non era neanche era l'ultima, insomma, opzione, no, possibile. Ma non che io poi allora pensassi, perché ero patita per le lingue straniere, che era un altro talento che avevo, quindi io volevo studiare 100 lingue, cioè tutte quelle possibili immaginabili, quindi comunque mi ero indirizzata anche naturalmente verso il liceo linguistico, no? Però comunque non sarebbe stata un'opzione l'artistico, ecco, anche perché all'epoca era considerato, non so adesso, ma allora era considerata una scuola, insomma, poco raccomandabile, anche come ambiente.
Ma anche adesso, anche adesso, che poi non è vero, perché ti dico, so se ci sono anche difficoltà giovanili e così. La scuola d'arte sì, ce ne sono, ma non sono la predominanza, cioè, vengo fuori anche da altre scuole, cioè, non è vero, è che purtroppo io dico sempre il mondo artistico è un mondo complicato, difficile, e riuscire a batterlo e arrivare, perché dopo tutti nel campo artistico vorrebbero arrivare a vette esorbitanti, e lì diventa ancora più difficile. Però farlo, praticarlo, penso anche solo in campo musicale, sì, ci sono le persone che arrivano, però ci sono delle persone che vivono dal punto di vista come strumentisti, come cose varie, poi girano in tal gruppo, in tal orchestra, variano, però vivono di arte. Stessa cosa anche nel campo delle arti visive, cioè uno non è detto che deve arrivare per forza famoso, però la sua bella attività con alti e bassi, però un'attività la può fare benissimo, e se poi questa attività artistica diciamo è proprio, fa parte della vita, e io dico sempre arte e vita, che poi è la stessa cosa, è importante, perché poi comunque l'arte ti fa star bene, questo è il discorso.
Sì, assolutamente.
Il concetto di arte terapia che adesso va molto di moda, esatto. Però l'arte, se ti fa star bene fisicamente e ti fa andare avanti meglio e anche un po' più felice, è importante. Per conto mio, perché cioè, il dolore e cose varie, cioè, non è bello, non è il massimo.
Come appunto, che altrimenti come lo potresti esprimere, insomma, perché a volte anche a parole, io uso questa espressione, no, parlando un po' della mia biografia, cioè a me è piaciuto sempre anche scrivere, scrivevo anche poesie, anche racconti. Però a quel punto, quando è arrivata questa diciamo mazzata fortissima, devo dire che sentivo l'esigenza di mettermi in modalità aerea, perché non c'erano parole che potessero esprimere quel groviglio di emozioni, di sentimenti, di dolore, di delusione, cioè era talmente complesso che a parole non... sembrava di svilire, di sminuire tutto, comunque di non riuscire a spiegarlo, ma non avevo neanche voglia di farlo. Mentre col mezzo visivo delle arti visive, che fra l'altro è un mezzo anche molto più diretto, perché non è filtrato dalla ragione, da abitudini, dall'ambiente familiare in cui si è cresciuti, dall'ambiente culturale in cui si è cresciuti, cioè le parole spesso sono filtrate, è difficile trovare delle parole autentiche per descrivere qualcosa che è solo nostro, personale, ma è anche universale comunque.
Sì, perciò io direi che diciamo, abbiamo fatto tutta questa chiacchierata per dire che in realtà in pochi anni, per conto mio, sei riuscita a entrare nel mondo delle arti visive e ci sei entrata bene. Facciamo la pausa, poi riprendiamo il discorso.
Va bene, a dopo.
Riprendiamo la nostra chiacchierata con Laura e direi che un po' l'argomento che poi tu hai già accennato è che lavori in campo, diciamo, sulla figurazione, principalmente sul concetto la figurazione femminile e sui bambini. E direi che però tu non vai a vedere, diciamo, come può essere da tante persone che lavorano sulla figurazione, il concetto del ritratto bello o il bambino bello, ma hai un, diciamo, uno sfondo sociale, cioè tu il mezzo della figurazione, della figurazione la usi per lanciare dei segnali legati in realtà alle problematiche contemporanee, perché il mondo femminile si vede piuttosto diciamo problematico, con tutti gli omicidi e così, e sicuramente anche il mondo infantile, anche se sembra che vada tutto bene, non è vero, perché problematiche
c'è tanto di sommerso.
Esatto, sì. Noi probabilmente nella nostra realtà trentina, che è piccola, probabilmente certe cose hanno meno risonanza, ma sicuramente se vai in una città grande queste cose si riescono a vedere e esistono maggiormente. Si pensa un po' alle periferie delle grandi città. Noi nel nostro piccolo probabilmente le problematiche ci sono, però l'ente pubblico e il campo sanitario riesce un po' a ammortizzarle, ma in realtà ci sono anche noi, perché io per esempio ho diverse ex alunne che fanno gli assistenti sociali e roba varia, e mi dicono che le problematiche in realtà ci sono, però non sono così probabilmente gravi, e il sistema, diciamo, di cercare di mitigare, di dare un aiuto a questo ambiente è anche abbastanza buono. Probabilmente nelle periferie, nelle grandi città, invece queste cose sono diciamo più pesanti. E questa cosa la dico perché so che hai partecipato a una mostra legata al mondo infantile, al mondo del bambino, e so che il quadro che hai mandato ha ricevuto un premio, credo, se ben ricordo.
Sì. Allora, sì, mi ero iscritta a questo evento di arte internazionale organizzato dall'associazione Anime Senza Voce della Ostwald, della Brigitte Ostwald. È una viennese, un'austriaca, sì, che è molto impegnata con la sua associazione, anche lei è un'artista, ma comunque diciamo ha fondato questa associazione da qualche anno per diciamo portare alla luce, per dare attenzione, indirizzare l'attenzione su questo tema dell'abuso sui bambini, che è un tema scottante, un tema molto molto diciamo anche che rimane nascosto, anche perché purtroppo la maggior parte degli abusi sui bambini avviene in ambito familiare, in ambito insomma comunque da parte di persone che sono vicini all'ambiente familiare, e quindi spesso rimane nascosto, sommerso, non viene detto. Sì, ho partecipato perché proprio mi piaceva, dire mi piaceva un po' brutto, ma comunque mi interessava molto, volevo dare il mio contributo proprio, no, per puntare il dito su questo argomento, su questo tema che mi sta tantissimo a cuore, perché vabbè, come mamma, come insegnante, ma ho sempre avuto comunque una sensibilità molto molto accentuata verso i bambini, verso il mondo infantile e sui diritti dei bambini, insomma, anche senza arrivare all'abuso, voglio dire, ma in generale sul benessere dei bambini, sul diritto, il loro diritto di avere un'infanzia, insomma, di poter essere bambini. E lì ho mandato tre tele, tre quadri, tutti appunto con soggetto che comunque i soggetti dei bambini, ma non ho voluto creare delle cose traumatiche, quindi andare a cercare nel torbido, quindi sono tre bambini, tre quadri con tre bambini, ovviamente magari con dei visi non proprio felicissimi, però ecco, ho evitato di dipingere la lacrimuccia, che mi sembra insomma un po' anche troppo commerciale, se vogliamo, senza voler giudicare nessuno, criticare nessuno. E fra l'altro non sapevo nemmeno che ci fosse un concorso, nel senso che io l'ho mandati perché poi lì a Cervia Cattolica venivano proiettati sui palazzi, ci sono stati 4 giorni, no, di questo evento a cui ho partecipato anche proprio, sono andata giù apposta per vederlo. E quindi il concorso mi era completamente sfuggito che ci fosse anche una votazione, quindi del tutto inaspettatamente mi sono ritrovata a essere stata votata, aver vinto quindi il primo posto, il primo premio, ecco. E questa cosa mi ha dato una bellissima sensazione proprio, insomma, non per dire che brava che sono a dipingere, ma perché evidentemente, come tanti mi hanno detto, sono riuscita a comunicare attraverso questi dipinti questa emozione molto forte, no? Questa sofferenza che c'è sotto, che viene nascosta, no? È imprigionata, non detta. Oltretutto io, come tutti noi che abbiamo partecipato, avevo ricevuto una testimonianza scritta da una persona adulta che però da bambina aveva vissuto, diciamo, abuso, e questo è stato molto forte, molto toccante, insomma.
Sì, ecco, io sta cosa qua la sapevo perché dovevo partecipare anch'io, avevo in mente di fare un'installazione piccolina da parete, però non ho trovato l'oggetto finale, diciamo, che c'entrava l'argomento. Mi sono dato da fare per trovarla, però non l'ho trovata, perciò non ho potuto partecipare, perché anche a me mi sarebbe piaciuto partecipare, perché l'argomento mi interessava, anche io come ex insegnante e cose varie, però non sono riuscito a concretizzare questa installazione, perciò ce l'ho lì in castigo, si può dire, lì ferma, però finora, tuttora non sono riuscito a trovare l'oggetto che ho in mente, che doveva lanciare un certo tipo di messaggio.
Di messaggio, perché nelle prossime edizioni sicuramente ci riuscirai.
Io spero, perché diciamo, col lavoro che faccio io, quando faccio queste installazioni, se non trovo l'oggetto proprio che mi serve per completare l'opera, perché poi la struttura, il resto era tutto a posto, però è un peccato, so che gli ho scritto alle Orva, dico non l'ho trovata, perciò non ho potuto partecipare. E comunque seguendo la manifestazione che ha organizzato, che fra l'altro è molto brava, è da lì che sono venuto a sapere che diciamo, tu sei stata premiata, e questa cosa sicuramente è una bella iniezione diciamo di fiducia e diciamo di perseguire,
sì,
diciamo,
una grande motivazione
direi che insomma, sono
perché poi non è che sono premi in soldoni, ecco, cioè,
no,
voglio dire, sono
queste piccole cose, queste piccole soddisfazioni sono quelle che danno la carica, per conto mio, per andare avanti, per spronarti, per sperimentare, per trovare la motivazione di andare a fare delle altre opere, che son convinto che poi sono opere interessanti, perché sul filone che stai seguendo sicuramente questa, diciamo, il momento piacevole è proprio un'iniezione di fiducia e di perseguire e andare avanti a fare le cose.
Certo, certo.
Ecco, dopo io volevo sentire, tu preferisci per esempio spazi piccoli o spazi grandi? O non hai problemi?
Per cosa?
Per fare le opere.
C'è uno spazio dove lavorare?
Come tele?
Grandi. Allora diciamo medio-grandi. Diciamo che lavoro bene su tele 80x90, 70x80, è un po', diciamo, ecco, dopo troppo grandi, anche per questioni di spazio proprio sulla tela, anche faccio ancora fatica, anche se sono più indirizzata verso il grande che non verso il piccolo.
Ecco, io questa domanda te la facevo perché poteva essere dei piccoli consigli, perché ogni tanto torno a fare l'insegnante. Se tu fai delle opere piccole e però nell'allestimento le metti in un certo modo, anche le opere piccole poi diventano delle opere contemporanee, perché diventano delle installazioni. Se tu le metti nell'allestimento, che ne so, ne metti già 5-6 in verticale e una, che ne so, sulla destra o sulla sinistra, diventa un'installazione.
Sì, è vero.
Capisci? Ma anche solo se tu mi fai certi tipi di soggetti che si somigliano e li metti su una parete, che ne so, di 5-6 metri, ne metti 6-7 in linea, no? Diventa un'installazione.
Sì.
Perciò, per conto mio, anche le tue opere, pur rimanendo, diciamo, sulla figurazione, spesso basta un'idea, una piccola cosa, e diventano subito molto molto contemporanee, anche perché comunque sei una persona che vive negli anni 2000 e perciò le vive, e diciamo la contemporaneità, per conto mio, è molto importante, e bisogna anche riuscire a metterla nell'arte, che non è detto nel soggetto, non è detto nell'aspetto tecnico, ma spesso può essere anche
nella
solo
composizione, nella composizione. Perché avevo infatti un'idea adesso, insomma, per le prossime cose, insomma, di fare una composizione usando tele più piccole, anche di diverse dimensioni, e quindi spezzettare, diciamo, la figura in varie tele e dopo comporre.
Ecco, vedi che solo parlando le cose, questo campo diciamo della sperimentazione che devi affrontare, non l'aspetto tecnico o l'aspetto espressivo, perché quello ce l'hai. La creatività invece deve giocarci. Io dico sempre, bisogna creare delle piccole furbate, però furbate dal punto di vista artistico, e lì solo devi provare, vai in una collettiva, vedi un'installazione e ti dà l'input per poi con le tue opere riprendere questo tipo di impostazione, però ne fai una cosa tua, questo che voglio dire. Come per esempio può essere anche interessante se affronti, per esempio, e fai delle cose monocrome, per esempio.
Sì.
Perché il monocromo, per esempio, dal punto di vista visivo e della percezione, attira molto più l'attenzione che non tanto un'opera fatta bene tecnicamente, con le proporzioni, con tutto quanto, ma perché l'aspetto visivo è molto strano dell'uomo, e una cosa monocroma, per esempio, l'attenzione viene maggiore. E lì puoi scegliere tutta una gamma di colori, per esempio. Capisci? E può essere più o meno anche lo stesso soggetto che ripeti, e lì vai a riprendere certe cose, per esempio, che sono state fatte con altre tecniche, così, ma riprendi le robe fatte da, per esempio, dalla pop art, da Warhol. Cioè, bisogna, per conto mio, nell'aspetto artistico, bisogna riuscire ad andare a prendere dei concetti moderni e farli con quello che hai imparato dal punto di vista tecnico e dal punto di vista espressivo, e lì comincia a andare al di là, e diventano delle opere contemporanee, perché non si possono andare a fare delle cose non so, come faceva nel 600 o ritratto, perché diciamo nell'ambito del panorama artistico il ritratto è stato sempre fatto, per esempio finché non è nato la fotografia facevano solo i ritratti, non so, il generale, il conte,
per avere poi l'immagine,
perché dopo
persona.
Con la fotografia è cominciato un po' a cambiare, perché facevano le fotografie invece che il ritratto, anche se comunque delle famiglie per bene, delle famiglie nobili o delle famiglie importanti, farsi fare il ritratto dal pittore è sempre stata una cosa importante, per esempio, da mettere in casa, da mettere, non so, il generale, il colonnello,
nella galleria degli antenati,
esatto, una cosa, però non è il caso tuo, diciamo, dell'utilizzo del ritratto in questo modo, tu lo utilizzi in modo diverso, perciò per conto mio
sì, bisogna sviluppare le idee, perché essere artista, insomma, è anche questo, no? Cioè, magari c'è una differenza fra chi diciamo si esprime attraverso la tecnica artistica e chi è artista. Io ancora artista non mi considero, fra l'altro, insomma, perché un artista deve sviluppare delle idee. Per sviluppare delle idee devi sperimentare, devi avere anche tempo, perché le idee poi si alimentano, no? E cioè si sviluppano se tu ci dedichi tempo. Poi appunto anche il confronto con altri, no? Il dibattito artistico, il confronto, l'andare a vedere altre mostre, parlare con altri artisti, cosa che qui a Trento, insomma, è un po' difficile, un po', almeno mi pare, poi magari mi sbaglio, ci sono stati anche 2 anni di lockdown che hanno un po' ammazzato anche tutto il movimento, diciamo, insomma, dell'arte, no? Che adesso si sta riprendendo pian pianino, per fortuna. Mi piacerebbe, sì, dedicare più tempo, e piacerebbe anche spaziare, andare anche all'estero, cioè vivere anche un po' la vita, non dico bohemien, anche se sì, mi piacerebbe, lo ammetto, essere un po' bohemien per qualche anno dopo tutta una vita. Insomma, ho fatto il mio dovere di moglie, di mamma, di figlia, adesso insomma vorrei anche dare un po' di matto ogni tanto, no?
Ma sai, comunque io bene o male, essendo che sei ancora abbastanza, diciamo, all'inizio, per conto mio hai diverse strade da praticare, e sicuramente le praticherai, e sarà un modo proprio per creare la tua attività, il tuo percorso artistico, perché dico, già l'inizio è buono, io sono convinto che con l'esperimentazione, con la voglia che fai, col recepire le cose, sperimentare cose varie, io sono convinto che il percorso sarà sicuramente positivo. Chiaro che ci vuole un po' di anni, perché anche l'arte ha bisogno dei suoi tempi e dell'aspetto pratico, perciò non è una cosa che si fa velocemente, però io sono convinto che piano piano i tuoi sassolini, la tua percorso, le tue opere, le metterai lì una vicino, e vedrai che a un certo punto ti accorgerai anche tu che il percorso di opere fatte nel 2018, se tu le farai nel 2022-2024, sarà completamente diverso, però sarà una continuazione del tuo percorso iniziale. Ecco.
Ma si spera sia anche così, perché comunque, se uno rimane cristallizzato,
no,
sempre.
Ma, anche perché comunque vedo che l'aspetto ricettivo, diciamo, ce l'hai, e non è solo l'aspetto tecnico. Perciò conto mio, la creatività ci vuole del tempo, ma già adesso c'è, e per conto mio si diventerà una cosa più pesante, una cosa più concreta, una cosa che ci vuole un po' di tempo, ma sono convinto che viene fuori, ecco, almeno i presupposti ci sono.
Sì, dai, speriamo. La voglia c'è, la passione c'è.
Tu già hai accennato qualcosa, cioè tu comunque tendenzialmente hai cercato di lavorare da sola, o hai cercato anche di avere dei contatti con altri artisti, o è anche questo, diciamo, un territorio che deve muoversi, che deve crearsi?
Sì, si deve muovere, anche perché appunto ci sono stati questi 2 anni, insomma, di pochissimi contatti. Tendenzialmente, cioè, io amo lavorare da sola quando dipingo, perché lì io ho bisogno di concentrazione, come dicevo prima, per me è una forma un po' anche meditativa, per cui, cioè, magari mi metto la musica, però insomma essere lì già in diverse persone, poi questa cosa mi distrae, non riesco proprio a entrare completamente nel mood della creazione. Dopo però invece mi piace tantissimo il confronto con altri, e lo cerco insomma costantemente, cerco insomma anche via web di chiedere l'amicizia o di andare a cercare altre persone che si attivano nel campo dell'arte, parlare con loro, vedere insomma i loro lavori. E mi piacerebbe sì che si muovesse qui anche nell'ambito proprio trentino più movimento artistico, insomma, con circoli, come ci sono i circoli letterari, che anche quelli sono pochi, anche, cioè non ci sono nemmeno quelli, insomma, diciamo. Ecco, sarebbe bello avere dei circoli artistici, ecco, dove trovarsi e parlare un po' anche di qual è la propria concezione dell'arte e dove vogliamo andare, anche su questo cosa dell'impegno sociale, che per me è molto importante.
Ne parliamo dopo, facciamo l'ultima pausa.
Scrivimi quando il vento avrà spogliato gli alberi. Gli altri sono andati al cinema, ma tu vuoi restare sola, poca voglia di parlare, allora scrivimi, servirà sentirti meno fragile, quando nella gente troverai solamente indifferenza. Non ti dimenticare mai di me. E se non avrai da dire niente di particolare, non ti devi preoccupare, io saprò capire. A me basta di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so contentarmi anche di un semplice saluto. Ci vuole poco per sentirsi più vicini. Scrivimi quando il cielo sembrerà più limpido, le giornate ormai si allungano, ma tu non aspettare la sera, e se hai voglia di cantare scrivimi, anche quando penserai che ti sei innamorata. Come dire, se non trovi le parole, non ti devi preoccupare, io saprò capire. A me basta di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so come andarmi anche di un semplice saluto. Ci vuole poco per sentirsi più vicini. Scrivimi anche quando penserai.
E riprendiamo la nostra chiacchierata con Laura, e si stava parlando un po' sì, diciamo del quello che succede anche nei rapporti fra artisti qua nel Trentino e cose varie, e è un argomento abbastanza spinoso per conto mio, perché con gli anni 2000 anche qua nel Trentino le cose sono cambiate. Ci sono diverse associazioni a livello anche a Trento e nelle vallate che operano anche bene, però non c'è comunicazione, cioè ognuno lavora nel proprio piccolo, nel proprio territorio, e non c'è comunicazione, non c'è collaborazione. Però è un problema che qua nel Trentino esiste da sempre, perché devi pensare che, non so, le bande musicali sono riuscite a fare una federazione, il teatro amatoriale è riuscito a fare una federazione. E nel campo artistico degli artisti non si è mai riusciti a creare una struttura, un'associazione che riunisse a livello provinciale, per esempio. E perciò il mondo artistico, io mi sono fatto l'idea che probabilmente l'aspetto diciamo dell'egocentrismo dell'artista è così forte che non dà la possibilità di creare delle collaborazioni, delle unioni, dei rapporti fatti a due mani, a quattro mani, cioè, comunque delle collaborazioni così è una cosa che è molto difficile riuscire a fare.
Sì, questo nel mio piccolo l'ho già notato, insomma, che c'è una retrosia, insomma, anche nel collaborare, forse perché questo tipo di atto creativo in effetti è talmente personale che magari non sempre è facile condividerlo con altri. Poi c'è anche una certa gelosia, invidia, io mi tengo il mio perché magari non vorrei che copiassi, non lo so, è un'idea che magari non è anche campata in aria, però ho visto che c'è un po', no? Mi tengo le mie cose per me, diversamente, no? da come fa Kunstgrenzen, che invece secondo me è un'associazione che sta lavorando molto bene. Ripeto, non ho esperienza, magari sto dicendo delle stupidaggini, ma io ho notato in questa associazione una grande apertura e anche, sì, non una gelosia, anche il fatto che loro stessi, insomma, gentile così, mi abbiano indirizzata, guarda che c'è quella mostra, c'è quell'evento, no? E questa cosa qui non è proprio scontata fra artisti che ti vengano a dire ah guarda iscriviti che c'è, iscriviti anche tu che c'è quell'evento, perché magari c'è la paura della concorrenza, non lo so, insomma, quindi circolano poco, no, anche le informazioni in questo senso. Spesso ho visto che cioè, mi sono arrivate notizie troppo tardi di mostre o di questo o di quell'altro, insomma, no? Quindi invece sarebbe bello, sì, collaborare anche per portare avanti dei progetti a livello sociale, penso, con tematiche sociali, perché se non, a parte il fatto che ogni essere umano dal mio punto di vista è arrivato a una certa età, quando un po' ha concluso le cose impellenti che doveva fare, mettere su famiglia, occuparsi dei bambini che devono crescere, eccetera, a un certo punto dovrebbe rivolgersi verso la società, verso i grandi temi della società e dell'ambiente anche, e dare il suo contributo, piccolo o grande che sia, a seconda di quello che è in grado di fare, che non vuol dire che dobbiamo entrare tutti nel volontariato, per carità, però appunto, per rimanere nell'ambito artistico, noi magari abbiamo questo mezzo per portare l'attenzione su certi temi.
Ma io direi che questo discorso è un discorso che io condivido, perché lo sento anch'io questa cosa. E l'unica cosa che in campo artistico spesso succede che tantissime persone credono che diciamo essere artisti, essere dei pittori è solo l'aspetto tecnico, ma non è la tecnica, è un mezzo, e l'importante è riuscire ad andare al di là e usare la creatività, e perciò l'aspetto tecnico che uno ha imparato, che sia l'acquarello, che sia l'olio, che sia l'acrilico o che sia la scultura, bisogna riuscire a essere creativi, andare al di là, avere una mentalità a 360 gradi, come lo sono stati anche grossi artisti, perché un grosso artista diciamo non guarda solo l'aspetto tecnico, bisogna impararlo, bisogna copiarlo, poi bisogna vedere se con l'aspetto tecnico riesci a dare dei messaggi, lanciare delle idee come non so, nel caso tuo tu usi la figurazione, però cerchi di lanciare dei messaggi nel sociale e lanciare quello che succede nella vita. Allora, purtroppo il tempo è finito, con Laura qua si potrebbe andare
adesso
avanti.
Adesso che mi stavo riscaldando.
Vabbè, comunque se farai qualcosa di importante, se farai anche, che ne so, dico una mini personale, cosa del genere, qua in radio una mezz'oretta di spazio possiamo dartela e potremo parlare, diciamo, dei progetti che eventualmente nel prossimo futuro potrai fare.
Sì, ce ne sono in cantiere.
Va bene, io ti ringrazio, ringraziamo Vito e
grazie,
a venerdì prossimo.
Grazie Vito, grazie Claudio, ciao a tutti.
L'appuntamento con la pista.
RRMT, Radio Music Trento.